siamo al Salmo 143 o 142 secondo il Salterio, Salterio greco e latino. Noi stiamo leggendo secondo la numerazione ebraica ed è l'ultimo dei sette salmi penitenziali usati dalla tradizione cristiana. Penso che almeno uno tutti lo ricordano, il Miserere, un altro tutti lo ricordano, il De Profundis. Ecco, almeno questi sono quelli che si ricordano, ma poi c'è anche questo e anche altri. Ed è veramente anche questo è un bel salmo che ci mette di fronte alla fragilità dell'uomo e alla speranza in Dio, e credo che ancora una volta proprio in questa situazione che stiamo vivendo, no? Quando noi abbiamo fatto esperienza di quanto ci credevamo dei padri eterni e poi ci scopriamo invece fragili, piccoli. Viene in mente un po' il dibattito tra Dio e Giobbe, no? Se vi ricordate negli ultimi capitoli, quando Giobbe chiama Dio a dire: dai, allora discutiamone un po', e Dio gli fa vedere tutte le cose belle del mondo, sai spiegarmi dove sono i serbatoi della neve, tu mi sai spiegare dove vanno le cerbiatte a partorire, perché sono luoghi segreti, tu sai, eccetera. E Giobbe a un certo punto dice: mi metto una mano sulla bocca, ho già parlato troppo, non parlo più, perché sono davanti a qualcosa e qualcuno che è più grande di me. Ebbene, qui è un salmo, potremmo dire anche questo, un salmo esilico, e dopo l'esilio. Quindi siamo nel momento in cui Israele ritorna e credeva, voi sapete, penso, immaginate un popolo che è stato in esilio per una settantina d'anni, grosso modo, magari meno, però grosso modo tra una cosa e l'altra, perché poi c'è gente che non si decideva a lasciar perdere e tornare a casa. Immaginate i 70 anni con in una famiglia, no? Figli crescono, si sposano, hanno la moglie magari proprio sul luogo, i nipoti e i nipotini, chi è che vuol più tornare a casa? Chi è che vuol più tornare là? Soltanto i nostalgici, quelli che magari non sono riusciti a far nulla. E quindi poi quando tornano, che cosa trovano? Trovano veramente niente. C'erano i sogni dei nonni raccontati ai nipoti, i nipoti arrivano e dicono: ma dove sono questi sogni? Rovine, nemici che hanno occupato i nostri territori, noi che dobbiamo difenderci, non abbiamo il necessario, il Signore dov'è? Allora ecco qui. E quindi è un appello, io lo intitolerei così, appello accorato per il soccorso divino, è un grido al Signore, e ancora una volta è un grido a Dio, come ancora una volta viene chiamato Mizmor le Dawid, cioè Salmo di Davide, e comincia: Shemate filati azina, ascolta, vedete, di Shema dice già qualcosa, almeno la parola Shema, famoso Shema Israele, ascolta Israele, magari qualche parrocchia si canta senza sapere bene cosa vuol dire, ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, e comincia proprio così. Allora dice: Yahweh, ascolta la mia preghiera. E io direi anche questa volta possiamo dividerlo in due strofe, una prima strofa che va dal versetto 1 al versetto 6 e la seconda dal versetto 7 al versetto 12. La prima strofa, sentite, che è proprio un'invocazione insistente a Dio, che è fedele alla sua promessa, anzi alle sue promesse, a differenza dell'uomo. Noi promettiamo e non manteniamo, Dio sembra non mantenere, ma poi quando tu guardi ha mantenuto più di quello che tu pensavi. Anzi, devi solo ringraziarlo che non ha esaurito tutte le tue preghiere. No, non so se avete mai provato a fermarvi, a ringraziare il Signore per le preghiere che voi avete fatto e che non sono state esaudite. Perché quante volte dico, ma Signore, l'ho scampata bella, e può anche chiudere se dà fastidio, no? Quindi per dire che quante volte noi rischiamo di dire Signore, l'ho scampata bella. Io penso, quando ero bambino, pregavo il Signore nelle elementari, fammi sposare la tal dei tali, fammela sposare. Adesso lei è sposata con figli, è contenta, e io sono contento di fare il prete. No, io sono contento di non essere stato esaudito, capite? Ma non perché io abbia un odio, i preti odiano le donne, non ce la fanno, anche perché i preti sono quelli che sono di più con le donne, quindi capirete, no? Se guardiamo la frequenza maschile alle chiese, eccetera, basta vedere che è a ritiro, no? A questo ritiro ce ne sono numerosi, ben 4, 5 a contare. Ecco, ma altrove. 5? No, 1, 2, 3, 4, 5, sì, quindi 5 con padre Gian Antonio, no? Quindi per dire, è una cosa, ma quest'estate voi eravate qui a tenere 1 ogni ritiro, cioè 1, 2 al massimo. E allora, però, per dire che in fondo il Signore sa che cosa ci fa bene, no? Noi siamo un po' come i bambini che gridiamo alla mamma, sei cattiva perché mi fai la puntura, mi fai l'iniezione. E la mamma sa cosa sta facendo, perché sa che la fa perché ti vuol bene, ecco. No? Se tu vuoi dire a un bambino che cosa ti piace, che cosa ti fa più bene, ti fa meglio, che cosa? Una minestra di verdura o un panino con la Nutella? Naturalmente il panino con la Nutella, ma perché noi non sappiamo distinguere ciò che è bene e ciò che ci piace, anzi confondiamo spesso ciò che ci piace con ciò che è bene, e dunque ecco qui la grande confusione, la mancanza di discernimento. Allora questo grido, Yahweh, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle mie suppliche, in plurale nell'originale, sono le mie suppliche, non sono la supplica, vuol dire che è una supplica reiterata, ripetuta, continua, e nella tua fedeltà rispondimi, nella tua giustizia. Allora la parola fedeltà che viene chiamata nell'ebraico è emunà, e viene in mente qualcosa, no? Non vi ricorda niente. Amen. Amen. Emunà. C'è dentro proprio la stessa radice, dove amen vuol dire in qualche maniera, vuol dire quando diciamo amen, diciamo mi appoggio a te come una roccia. Cioè tu sei fedele perché sei come una roccia, perché mentre noi ci sbretoliamo in fretta, tu invece sei stabile, no? Poi ci sono due parole in ebraico, una per dire fedeltà, l'altra per dire verità, e hanno delle uguaglianze, potremmo dire. Fedeltà è questo stare, essere granitici, quindi nella tua graniticità rispondimi e nella tua giustizia. Invece la verità è piuttosto hemet, anche qui c'è una hem, hemet, dove i rabbini, che erano molto attenti, guardate che la lingua ebraica è stata studiata, i rabbini studiavano lettera per lettera, no? Quindi giocavano sulle lettere dell'alfabeto, che come tutte le lingue, credo, del latino, anche lì le lettere dell'alfabeto erano anche i numeri, no? 1, 2 volte I, 2, 3 volte I, poi I, V, 5, 4, V, 5, eccetera, eccetera. E tutte le lettere dell'alfabeto sono poi i numeri che noi usiamo sono numeri arabi, non sono numeri che erano, penso che sappiate, che erano i numeri degli angoli, erano delle misure geometriche, angolari. 1 è un angolo, 2, 1, 2 angoli, 3, tre angoli, eccetera, questo era il gioco, mentre per gli ebrei, non sapevate, no? Beh, il mio maestro elementare, insomma, in questo tempo. Sono quelle cose che ti rimangono dentro perché sei stato aperto quando eri giovane. E allora c'erano, anche per gli ebrei come per i greci, i latini, avevano lettere d'alfabeto. Vi ricordate quando si faceva fisica in chimica, sì, fisica, no fisica, scusate, geometria e matematica, allora c'era l'angolo alfa, l'angolo beta, no? Oppure cosen di alfa, cosen di beta, sen di eccetera, tutto, seni, coseni e regiseni, insomma, no? Tutte queste cose qui. Mentre anche in ebraico è la stessa cosa, per cui pensate la parola chemet, facendo una specie di calcolo, loro dicevano è formata, in ebraico è formata da tre lettere dell'alfabeto, Aleph, Mem e Tau, che è la prima, quella al centro e quella in fondo. Allora che cos'è la verità? È ciò che è vero all'inizio, metà e alla fine. Ecco, capite che è interessante, no? Anche questo gioco delle cose. Pensate anche sui nomi e i numeri. Qual è il numero del re Davide? Se voi andate a leggere la genealogia, l'abbiamo letto l'altro giorno, la festa della Natività di Maria, no? Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. E poi comincia da Davide, da Abramo fino a eccetera, sono 14 generazioni. Poi da là a qui ci sono altre 14 generazioni. Sono 14, 14, 14. Il numero 3 è il numero della pienezza, della perfezione. E notiamo bene che il nome Davide, se noi mettiamo insieme le lettere dell'alfabeto, Dalet, Dau, Dalet. Dalet è il numero 4, la lettera dell'alfabeto Dalet, Vau è il numero 6, 6, 4, 10, più Dalet fa 14. Allora, il nome Davide è un numero ebraico, 14. Allora, ecco 14, 14, 14. Chi è Gesù? Gesù è tre volte Davide, è colui che in pienezza realizza la promessa che Dio ha fatto a Davide. No? E questo è quello che si legge nella genealogia di Gesù Cristo. È chiaro che le Bibbie normalmente non stanno lì a spiegarlo, a meno che abbiate una Bibbia di quella della Tomi intrasportabili, dove ci sono anche i commenti più raffinati, però è interessante vedere che in fondo Matteo chi era? Matteo era un ebreo, quindi aveva un modo di leggere le cose che era tipicamente della cultura ebraica. E dunque, quando lui dice chi è Gesù e comincia a presentare la genealogia, Gesù è colui che realizza le promesse che Dio ha fatto a Davide, e quindi è il Davide in assoluto, tre volte Davide, 14, 14, 14. Ogni tanto quando sono un ragazzo che si chiama Davide, dicevo, lo sai che tu ti chiami 14? 14! Lo so che nella squadra di calcio il 14 non c'è, però ecco, però 14 vuol dire il nome Davide si può trasformare anche in una, pensate al gioco anche la parola che tutti conoscono, pace, come si dice in ebraico? Shalom, tutti sanno che dice Shalom. Shalomon vuol dire pacione, ecco, Salomone, ecco, pace. O pacino, no, il pacino non mi piace, ma pacione, pacioso, ecco, qualcosa del genere. Però anche lì la parola pace, Shalom, Sin, Lamed e Mem, sono tre lettere dell'alfabeto, che sono nell'originale, sono ancora le iniziali di alcune parole che cominciano per S, per Lamed e per Mem, Shalom. E però anticamente, sia nell'ebraico sia anche nel latino che nel greco, eccetera, le lettere dell'alfabeto derivano da una semplificazione dei disegni geroglifici, potremmo dire. Per esempio la Aleph era la testa di bue, la Bet, vuol dire anche il nome Bet, vuol dire casa, vuol dire era la casa, la forma un po', e così tutte le lettere dell'alfabeto erano una semplificazione di una sorta di ideogramma. L'ideogramma era già semplificato, ma la lettera poi diventa ancora più semplificata. E allora dicevano, che cos'è la pace? La pace è sin, quella che lui chiamava esse, che era il disegno del fuoco. Lamed, che era il bilanciere della bilancia, e Mem, che era l'acqua. Allora, che cos'è la pace? È l'equilibrio, bilanciere della bilancia, tra il fuoco e l'acqua. Per avere la pace non puoi avere tutto calmo, allora occorre avere da una parte il fuoco, guai se manca il fuoco, muori di freddo a causa dell'escursione termica, siamo in Israele, in Oriente, guai se avessi solo l'acqua, perché alla fine appunto hai freddo e poi se arriva l'alluvione è un disastro, però ecco il bilancio, occorre, ecco il bilanciere che ti dice tanto acqua e tanto fuoco quanto basta, così anche nella nostra vita, no? Ci vuole un po' di acqua e un po' di fuoco, insieme, guai se tu fossi tutto fuoco, bruci tutto, guai se fossi tutta acqua, spegni sempre e fai pompiere tutta la vita, ma occorre tutte e due le cose, ecco allora la vera pace, quindi vabbè, che era il dono più grande che Dio potesse fare al suo popolo, il dono, Dio dona la pace, ricordate la nascita di Gesù a Betlemme? Pace in terra agli uomini del suo beneplacito, cioè di quello che Dio ama. Torniamo a noi perché sennò mi sono dispute infinite. Allora dicevo, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle mie suppliche, nella tua fedeltà, vi ho detto Emunà, rispondi nella tua giustizia. Ancora una volta la parola giustizia, ricordate Tzadik, Tzadikin, Tzadikah, e che vi ha detto la giustizia è Signore, tu che sai vedere le cose dal punto di vista giusto, rispondimi, fammi capire come devo fare, fammi vedere la gerarchia dei valori che tu hai posto, ma che io non mi fermi a ciò che mi appare, ma vada a ciò che è vero, quindi la giustizia. E ancora, quindi ascolta, porgi orecchio, rispondimi, già tre verbi, poi un altro verbo, secondo versetto, non entrare in giudizio col tuo servo, e qui abbiamo detto già che in fondo il giudizio lo facciamo noi, non lo fa Dio, e quindi siamo noi che in qualche maniera poniamo le basi per essere salvati o essere condannati, ma siamo noi, faccio un esempio banale. Banale no, perché per esempio si trova nel Vangelo di Giovanni, ricordate quando Pilato presenta Gesù, no? Ecco l'uomo, no? Pilato, e allora dice, la gente grida, ecco l'uomo, dice Pilato, e la gente grida, toglilo via, ma come devo togliere via il vostro re? Noi non abbiamo nessun re se non Cesare. Allora, se lo leggiamo e traduciamo letteralmente il greco, allora Pilato lo portò dentro e lo fece sedere in tribunale. Cioè, tu non hai voluto Gesù come tuo salvatore, sarà tuo giudice. Gesù si siede in tribunale, tu non l'hai voluto, lo vuoi giudice, cioè sei tu che decidi. Capite cos'è il giudizio? Il giudizio è scelgo Gesù come salvatore o lo rifiuto e mi danno da solo. No? Facciamo un altro, questo è banale, sì. Immaginate che io non so nuotare, cado, che so, in acqua o cado in piscina, è successo ormai quest'estate, quanti bambini sono caduti in piscina, i genitori non so cosa stavano facendo, però e sono annegati, bambini di 3 anni, 4 anni. E allora cado in piscina, immaginate, allora c'è lì un buon uomo che dice, oh guarda che c'è il salvagente, me lo butta. Allora io sono caduto in piscina, se annegavo era un incidente. Ma se io vedendo il salvagente dico, no è un'illusione ottica, non lo prendo e annego, diventa suicidio. Ecco cos'è il giudizio, cioè tu puoi cadere nel male, ma quando ti viene detto che questo è male e tu continui, in quel momento l'hai scelto tu. Mi sono spiegato, ecco cos'è, non è Dio che ci giudica, ma siamo noi che decidiamo se sceglierlo o rifiutarlo, questo è il giudizio. Allora Signore, non entrare in giudizio col tuo servo, cioè fa che io non arrivi a rifiutarti credendo invece di far bene. Non è giusto davanti a te ogni vivente, quindi davvero non c'è nessun vivente davanti a te giusto, noi non siamo giusti. Cioè, per quanto uno va a vedere anche la persona più giusta del mondo, poi che cosa puoi trovare? Qualche scheletro nell'armadio l'abbiamo tutto, Signore, tu sei l'unico trasparente. Quindi, abbi pazienza, Signore, chiudi un occhio, ecco. Davanti a te non c'è nessuno che sia davvero a posto, poiché, ecco il motivo per cui grido a Dio, poiché ha inseguito il nemico la mia vita, cioè il nemico mi è stato addosso, il nafshi, viene tradotto la mia anima, ma è la mia vita, ricordate, perché no, perché non preferisco dire la mia vita invece che la mia anima, perché nefesh, il nafshi vuol dire la mia anima, l'anima mia oppure la mia vita, perché nefesh in realtà vuol dire forza vitale, mentre noi quando pensiamo all'anima ci viene in mente che San Tommaso, Aristotele, no, la parte spirituale dell'uomo, quindi da una parte il corpo, dall'altra l'anima, per gli ebrei non esiste, cioè esiste un'unica creatura che è l'uomo, che è unificato e che ha tre, possiamo dire tre ripartizioni, spirito, anima e corpo, dove lo spirito è la parte somigliante a Dio, l'anima è la vitalità, la psiche in greco, la psiche, e quindi la forza psichica, la forza vitale, chiamiamola così, quello che io chiamo vita, e dall'altra parte il corpo, cioè la parte visibile, la parte toccabile, no? Ora, tenere conto di questa ripartizione che è più biblica di quella, la bipartizione che è invece greco filosofico, tomistico, aristotelico platonico, c'è dentro un po' di tutto. Tanto è vero che nel Vangelo a un certo punto dice Gesù: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e poi non possono fare più nulla, abbiate invece paura di quelli che uccidono. Traduzione italiana, si è sempre scritto anima, in realtà c'è scritto psiche. Io traduco così, che mi sembra più corretto. Abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere, cioè la vitalità. Cioè, uno ti può ridurre a vivere una vita banale, vuota. Allora devi aver paura di chi ti svuota la vita, questo devi temere. E poi Gesù, state attenti a colui che può prendere la vostra vita e gettarla nella Gehenna. La Gehenna è l'inferno. Assolutamente no. La Gehenna, Gehinnon, era la valle che ai tempi del nonno del re Giosia era diventata il luogo dove c'era il culto Baal e Astarte, eccetera, dove venivano sacrificati i primogeniti, i bambini. Quando finalmente Giosia può... Allora, questa valle era legata a un ricordo così terribile che ha voluto cancellarne perfino l'uso, è diventata il deposito delle immondizie di Gerusalemme. Per cui, che cos'era la valle, la Gehenna? È il luogo della spazzatura. Quindi stai attento che la tua vita non diventi spazzatura, questo capite? Quindi non è tanto l'inferno. È chiaro che se vai all'inferno è la spazzatura, ma non diventi già spazzatura adesso. Sta attento che la tua voglia di vivere non ti venga così espropriata che tu perdi il gusto di vivere. Ecco, perdere il gusto di vivere è la vita che diventa spazzatura. Dove? Nella spazzatura c'è di tutto, no? Tutti i rifiuti, da quelli che sono riciclabili a quelli non riciclabili. Viene in mente una mia alunna, quando insegnavo al liceo sperimentale, ho insegnato un paio d'anni quel liceo lì, poi mi hanno mandato a luoghi più ameni a insegnare, a Litis, mi piaceva fare a Litis, anche se noi dicevamo come insegnanti dicevamo itis, inutile tentare su e su mari, che non è vero, perché sono ragazzi molto pratici che hanno bisogno che tu parli un linguaggio che è loro, e forse il mio linguaggio è maturato lì, perché quando io dicevo a un ragazzo, guarda che Gesù ci vuole salvare, oh, lo dica negando, hai ragione, allora cosa dice, ma guarda che Gesù ti vuole rendere felice, ah, questo mi interessa, che vuol dire salvare, insomma, no? Ti tolgo dalla spazzatura, oppure stiamo attenti a non perdere la grazia, chi è? La sorella della Letizia, no, allora la grazia vuol dire stai attento a non perdere il gusto di una vita nuova, buona, che Dio ti dà gratuitamente dentro, capite che è diverso. Allora, quando insegnavo, mi ricordo al liceo mi ricordo che io stavo parlando, c'era una ragazza che aveva sotto il banco un libro, e naturalmente quando tu vedi che uno è lì, sta praticando, vuol dire che fa. E allora mi ricordo che le dico, oh, che bel libro che stai leggendo. Allora lei lo tira fuori e dico, ma leggi questa roba qui. Ed era, mi pare, Porci con le ali, non so dire, che allora andava per le migliori, che bellezza un libro del genere, per una ragazza di 15 anni. Dice, io sono pluralista, e io lo risposto, bisogna distinguere tra essere pluralista e pattumiere, anche la pattumiere è pluralista, dunque esiste il pluralismo positivo, che è quello del frigorifero, e quello della pattumiera, che è un altro tipo di pluralismo, bisogna scegliere, no? E allora ecco qui dicevo che poiché il nemico ha inseguito, cioè poiché ha inseguito il nemico la mia anima, mi sono fermato a Nafshi, anima, cioè la mia vitalità, mi ha insidiato la mia vitalità, ha schiacciato a terra la mia vita, ai chi questa è proprio la schiacciata a terra. Il discorso, vedete, viene in mente un po' questi fratelli bianchi che hanno quel povero Willy, no? Quel ragazzino lì, che era in terra e stava morendo e si dibatteva, loro ancora a calci a pugni, no? Ora, signore, il nemico sta facendo esattamente questo, quello che stamattina vi dicevo, starti addosso a tal punto da toglierti il respiro, cioè da ucciderti. Il nemico mi è addosso. Cosa ha fatto il nemico? Mi ha posto nelle tenebre, come i morti sempre. Cioè il nemico mi ha già seppellito vivo, mi ha già buttato nel non senso, nel vuoto interiore, nella tristezza, nella notte. Notate bene che però la notte è una sfida per Dio, eh? È una sfida. Noi non so se ci avete mai pensato, quando ero, sono stato anni fa in ospedale a causa di problemi cardiaci, lì che ho avuto un'illuminazione, a me vedo le illuminazioni più strane, dei luoghi più strani, e dopo il primo giorno in cui ero nel letto, tutto col dentro questo, bloccato di là, monitorato a vista, qualcosa che si gonfiava con tutte le canne, cannule, cannelette, e al mattino, dopo non aver dormito tutta notte, cosa mi fai a dormire con tutta questa roba qui, con pillole, pastiglie, assaggiare questo, ma provare quello, è come quando si va a cena, ma assaggi anche questo, no? E allora lì, sulle sperimentazioni varie, e al mattino vedo che entra la luce dalla finestra e dico, e fu sera e fu mattino, primo giorno, e poi mi dico, no, io sono entrato ieri mattina, quindi potrei dire, e fu mattina e fu sera, eppure dico, nella Bibbia c'è scritto per ben 7 volte, e fu sera e fu mattino, se avrei scritto la Bibbia avrei scritto, ho detto che io sono strano, mi domando cosa avrei scritto io, cosa avrei detto io avrei scritto, fu mattina, perché io lavoro dal mattino alla sera, non dalla sera al mattino. E lo sono capaci tutti di far così, ma Dio non è così. Dio, per Dio, le tenebre sono una sfida per trasformarle in luce, no? Alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino ecco la gioia. Chi semina nel pianto raccoglie nella gioia. Allora lì una grande luce, mi è venuta in mente un ritiro. sulla notte, infatti mi è uscito un libretto, un libercolo, dopo aver predicato un ritiro. L'ho predicato la prima volta per i preti, che ero qui, ero appena tornato dall'ospedale, ho detto, guardate, non l'ho ancora preparato bene, però ho tutti i miei appunti, se volete ve lo predico. Sì, interessante, il titolo diceva, la notte, sfida per Dio. Così ho fatto un po' di indagini, tutte le volte che sono delle notti, Dio non si ferma, è una specie di sfida, no? Passate anche per fare che lo passò e vide dei pescatori che lavavano le reti, poi viene a sapere che questi pescatori non avevano preso niente. Dico, ma porca miseria, sul lago di Tiberiade che è pescosissimo, tutti quanta gente era che aveva preso le reti e tal. No, vede questi, passò, entrò nella sinagoga e vide un uovo dalla mano inaridita. Ma chissà quanta gente aveva la mano normale, no? E lui vede questo. Passando Luca cieco, ma quanta gente ci vede, lui vede il cieco. Cioè, in fondo, vedete che la notte è la sfida per Dio. Cioè, ogni volta che c'è una situazione di notte, Dio interviene, Gesù arriva, e allora non dobbiamo aver paura delle notti. Però il diavolo fa autogol, perché cosa fa? Arriva, mi ha fatto abitare nelle tenebre, con i morti da sempre, per sempre. E poi aggiunge, e viene meno su di me il mio spirito. Questa volta spirito vuol dire respiro. Cioè, Signore, non ho più respiro. Sono, dicevo prima, Isaia 57, Shefal Ruach. Cioè, sono ormai privato del respiro. Signore, non ho più neanche il respiro. E dentro di me desola il mio cuore. Ho ricordato i giorni antichi, del tempo, i giorni del tempo antico, non i giorni antichi, ma i giorni del tempo antico. Ho meditato ogni azione di te. Ho meditato, sottinteso ancora, sull'opera delle tue mani. Rifletto. Cioè, dopo aver fatto questa esperienza di negatività, di buio, di notte, di morte, Signore, mi domando, ma Signore, quante cose belle sono state dette di te? L'Egitto, Abramo che non aveva figli e poi diventa padre di una moltitudine di gente, Giuseppe che viene venduto dai suoi fratelli perché non si avverino i sogni, e proprio perché viene venduto in Egitto i sogni si avverano. Vedete come noi facciamo delle cose per non ottenere, no? È sempre la deterogenesi dei fini, si chiama. Cioè, tu fai una cosa, come quelli che vendono tutti i titoli per poter andare sulla borsa e ottengono l'opposto. È un termine che viene usato in economia per dire come le cose, tu fai di tutto per una cosa e ottieni esattamente l'opposto, perché è la genesi dei fini. I fratelli di Giuseppe vendono Giuseppe perché i sogni non si avverino, vendiamolo, mandiamolo in Egitto e vediamo come si avvereranno i suoi sogni. Ed è proprio perché l'hanno venduto che si avverano. E saranno proprio loro a farli avverare inchinandosi davanti a lui, così come avevano. Signore, mi vado interrogando, riflettendo a quello che hai vissuto, alla storia della salvezza, cosa vedo? Vedo che davvero tu sei sorprendente. E allora ho teso le mie mani verso di te. Dopo aver meditato tutto, ho teso le mie mani verso di te. La mia anima, cioè la mia vita di nuovo, nascì, la mia vita da riarsa davanti a te. Terra riarsa, come sapete, quando soprattutto la terra secca, quando è secca, qualche volta si spacca, no? Sembra che abbia la bocca aperta ad aspettare l'acqua, da girare in Oriente dove piove due volte all'anno, piove in primavera e piove in autunno, no? Tant'è vero che leggete i profeti e dice, Signore, la tua venuta è sicura come la pioggia d'autunno e la pioggia di primavera, perché sono gli unici mesi in cui piove. Quindi, Signore, il tuo amore non è come il nostro, che lascia tutto secco. Tu sei sicuro, come la pioggia di primavera, come la pioggia d'autunno. E quindi io protendo verso di te tutta la mia vita davanti a te come terra riarsa. E ecco, siamo alla seconda strofa. La prima strofa, quindi, questa invocazione a Dio, che è fedele, vediamo i versetti 7-12, che possiamo dire che è un grido accorato a Dio, un Dio che dopo la notte mi solleverà. È certo che Lui mi tirerà fuori dalle notti. Ed ecco allora il grido. Affrettati, rispondimi, Yahweh, si è consunto il mio respiro, no? Dio in questo momento, che questa cosa vuol dire ancora respiro, ruah, cioè non ho più neanche il fiato, cioè ho il fiato corto. Non nascondere da me, no, anzi, il tuo volto, non nascondere da me, la prima parola che c'è è il tuo volto, cioè ciò che dà senso, ciò che è importante, è il tuo volto, Signore, fammi che io veda il tuo volto, no? Non nascondermi il tuo volto, Signore, io cerco, abbiamo trovato in altri salmi, no? Perché io, simile a quelli che scendono nella fossa, riprende di nuovo il tema della fossa, della morte, dell'essere schiacciato a terra, eccetera. E allora ecco il grido ultimo, è bellissimo. Fammi udire al mattino il tuo amore. Vedete, è passata la notte, no? Fammi udire al mattino il tuo amore. Viene tradotto amore, in realtà è una parola con tantissimi significati. La parola è hesed, che vuol dire amore, misericordia, pietà, tenerezza, è un insieme, è una parola che piena di senso, no? Quindi al mattino fammi vedere tutta questa tenerezza, amore, pienezza, dedizione, eccetera. Poiché in te io mi sono affidato, fammi conoscere la via, in italiano è brutto però, fammi conoscere la via che andrò, no? La via dove andrò, oppure da percorrere, ma in ebraico c'è proprio il relativo, che è tipico, la via che andrò, perché a te ho innalzato la mia vita. E poi ancora andiamo avanti, dice, libera dai miei nemici, Yahweh, e chiamami, presso di te mi sono nascosto. Vedete che è tutto pieno di sicurezza, no? Signore, sono certo di te, so che io se mi rifugio in te non mi abbandonerai, so che l'ultima parola è sempre una parola di salvezza, so che tu sei, ricordate Giobbe, dopo anche lì, ha fatto tutto una serie di lamentele al Signore, lamentazioni, dice, ma io lo so che il mio Goel è vivo. Il Goel chi era? Il Goel. Non c'era un processo, adesso arriva che c'è il pubblico ministero, no, che accusa, e poi c'è anche il difensore. Ma allora l'ultima parola, cioè vedete che il giudice ha stabilito che il tal dei tali deve pagare un'ammenda enorme per non aver ostemperato certe cose, allora c'era ancora uno, c'era il parente più prossimo che poteva alzarsi e dire l'ultima parola e pagare. E questo si chiamava il Goel. E quindi quando Giobbe, quando mi ha chiamato il mio Redentore vivo e ultimo si ergerà sulla mia cenere, spesso i funerali si legge, no? Ma io lo so che il mio Redentore è vivo. In realtà in ebraico è il Goel, che non è, è colui che mi ricompra, è colui che compra di nuovo me, che mi salva, che mi tira fuori da questa palude in cui sono cacciato. Quindi, Signore, io presso di te mi confronto, insegnami la tua volontà. E a me non piace però la traduzione volontà o volere, in realtà la parola è razon in ebraico. E vedete che passiamo al Padre nostro. Il Padre nostro che stai nel cielo, sia fatta la tua volontà. Quando arrivi lì uno dice, apriamo l'ombrello perché non sappiamo cosa viene giù, no? Quindi la volontà è qualche cosa di cervellotico che lui ha deciso di mandarmi addosso. In realtà uno va a vedere, Thelema è in greco, uno va a vedere il greco e va a vedere tutte le volte che c'è tradotto in greco velema, andiamo a vedere cosa dice l'ebraico. L'ebraico usa razon, e un altro termine che è significativo è uguale a razon. Razon e fesh, dove vuol dire in realtà beneplacito, non volontà, cioè il bene che piace a te per la mia felicità. Allora capite che è diverso dire sia fatta la tua volontà oppure si compie il tuo beneplacito, cioè si compie, o Signore, su di me quel bene che tu hai pensato perché io sia felice. E qui è detto esattamente così, eh? Insegnami a fare il tuo beneplacito, pensi bene per me. In fondo è come il Padre nostro, no? Vedete? Perché tu sei il mio Dio, cioè tu ti occupi di me, tu mi vuoi bene. Il tuo respiro, Ruah, il tuo spirito buono, viene tradotto Ruah Tov, il tuo respiro buono mi guidi in terra di pianura, perché in terra di salita, se uno già rimane calziato, non ha più respiro, no? Quando una delle cose che avevo detto al cardiologo, quando dice, ma lei come fa? Io faccio pochi passi, mi manca il fiato. No, lui ha misurato il flusso del sangue, il mio cuore pompava al 30%, una delle cose che si è spaventato, mi ha mandato subito all'ospedale. E allora, per dire, Signore, non farmi camminare in salita, perché io sono affaticato, sono stanco, ho bisogno di te. Beh, il tuo spirito buono, cioè la tua Ruah, il tuo respiro buono, mi guidi in terra di pianura, a motivo del tuo nome, Yahweh, fammi vivere. Il nome nella Bibbia non è il nome come pensiamo noi, io ho qui una cosa che si chiama registratore, quindi ha un nome che si chiama registratore, ma in realtà il nome nella Bibbia esprime colui che lo porta, è la persona. Chi farà queste cose nel mio nome, cioè usando la mia persona, credendo, appoggiandosi su di me, Padre, sia santificato il tuo nome, cioè che la tua persona sia santificata, capite? Cioè che la tua persona sia riconosciuta da tutti e amata da tutti. Quindi ecco il nome, quindi a motivo della tua persona, o Yahweh, fammi vivere proprio grazie a te. Nella tua giustizia tira fuori dall'angoscia ancora una volta la mia anima. E l'angoscia, vedete anche qui, mitzara, vedete che l'angoscia, no? Mitzraim, vedete, tira fuori dall'Egitto la mia vita, fa che io ritrovi di nuovo il gusto di vivere. E nel tuo amore, ancora una volta nel Hesed, cioè in questo amore che è grande, che è amore, tenerezza, bontà, eccetera, nel tuo amore recidi i miei nemici. Cioè, siccome tu mi ami, Signore, togli tutti gli ostacoli sul mio cammino. Ora, ricorda che i nemici non sono mai nella Bibbia che sono i vicini di casa, no? Ma è il male che mi insidia, ecco il nemico, è colui che vuole la mia morte, mentre tu, Signore, vuoi la mia vita, è colui che ha cominciato col parlarmi male di te, o Dio, e alla fine mi ha portato nel baratro, perché io ho creduto a lui e anziché credere a te mi sono lasciato condurre, pensate, la serpente, no? Nel giardino del paradiso terrestre. Quindi nel tuo cuore uccidi i miei nemici e fa perire tutti gli oppressori della mia vita, della mia anima, perché io sono il tuo servo. Signore, sono sicuro che tu sei il vincitore, sono sicuro che tu vuoi il bene per me. E a me pare che sia anche questo un salmo bello, che possiamo veramente, l'ultimo salmo penitenziale, che possiamo metterci a leggere insieme adesso. Ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, nella tua fedeltà rispondimi, nella tua giustizia. Non entrare in giudizio col tuo servo, perché davanti a te nessun vivente è giusto. Il nemico ha perseguitato la mia anima, ha calpestato a terra la mia vita, mi ha fatto abitare tenebre come i morti per sempre. Viene meno in me il mio spirito, nel mio intimo si strugge il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, rifletto su tutti i tuoi atti, medito sull'opera delle tue mani. Verso di te protendo le mie mani, la mia anima davanti a te è come terra riarsa. Affrettati, rispondimi, Yahweh, svanisce il mio spirito, non nascondere da me il tuo volto, perché io non sia simile a quelli che scendono nella fossa. Fammi uscire, udire al mattino del tuo amore, poiché in te confido. Fammi conoscere la via da percorrere, perché a te innalzo l'anima mia. Liberami, Yahweh, dai miei nemici, in te il mio riparo. Insegnami a fare il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. Per il tuo nome, Yahweh, fammi vivere. Nella tua giustizia trappa dall'angoscia la mia anima. Nel tuo amore stermina i miei nemici. Distruggi tutti coloro che avversano la mia anima, perché io sono il tuo servo.